Perché siete qui? Perché siamo qui? Ripeto, qual è la ragione fondamentale del nostro partecipare all'adunanza ogni sabato? La ragione fondamentale è che Dio Creatore, il quale è amore, vuole condividere la sua vita con ciascuno di noi come? In un rapporto di famiglia ogni sabato. Infatti questa non è un'adunanza indetta da uomini, è un'adunanza praticamente indetta da Dio, è un'adunanza santa tra noi e il nostro Dio creatore e Signore. L'amore di Dio è la forza motrice e motivatrice più potente dell'universo. Deve esserci sempre una maggiore consapevolezza da parte nostra riguardo al rapporto di famiglia che Dio desidera instaurare con coloro che si avvicinano a Lui come noi. L'esistenza di tutti gli esseri umani, voi ed io in particolare, che facciamo parte della comunità di Cristo, ma anche tutto il creato che ci circonda, noi siamo il risultato dell'amore e della generosità di Dio. Sembra un fatto scontato, ma nella realtà quotidiana spesso ce ne dimentichiamo, non è vero? Apriamo in Giovanni capitolo 3, versetto 16, fratelli e sorelle. Giovanni capitolo 3, versetto 16, dove leggiamo che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Siamo qui perché Dio ci ha amato per primo, ci ha fatto conoscere cos'è il vero amore e noi abbiamo risposto alla sua santa chiamata. Stiamo rispondendo. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che noi siamo qui a motivo della grazia di Dio. Perché parlo della grazia di Dio? Perché molti, i nostri detrattori, che ci accusano di parlare sempre di comandamenti, di legge di Dio, è un'accusa ingiusta che ci fanno perché non ci conoscono a fondo. Esattamente che cos'è la grazia di Dio? Questo è il tema del mio sermone questo sabato. Che cos'è la grazia di Dio? Che cos'è esattamente la grazia di Dio? Sappiamo davvero che cos'è? La comprendiamo veramente e soprattutto la valorizziamo come dovrebbe essere valorizzata? L'Apostolo Paolo ci aiuta a conoscerla nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 10. Apriamo la prima Corinzi, capitolo 15, versetto 10, dove è scritto che per la grazia di Dio sono quello che sono, diceva Paolo, e la sua grazia verso di me non è stata vana. Anzi, io, dice Paolo, ho faticato più di tutti loro, e poi aggiunge, non io veramente, ma la grazia di Dio che è con me. La ripeto questa frase perché è estremamente importante. Dice, io ho tanto faticato, più di tanti altri predicatori, ma non io, la grazia di Dio che è con me. La grazia era il favore di Dio che permetteva alla fatica di Paolo di portare buoni risultati nella sua opera. Non io, scrive Paolo, ma la grazia di Dio che è con me. Ciò vuol dire che nulla è merito della nostra fatica umana. Il merito è della grazia di Dio che ci è stata da Lui elargita gratuitamente. Questo è molto importante da precisare, perché in 50 anni di Chiesa io ho visto ministri e membri di Chiesa, ma in particolare ministri, dove alcuni ministri dicono: beh, io ho fatto questo, ho fondato questa congregazione, ho fondato quest'altra congregazione, ho convertito tante persone. No, tu non hai fatto un bel niente, perché è la grazia di Dio in noi che ci mette in condizione di realizzare tutto questo. Ed è per questo che molti, soprattutto ministri, poi trascinano membri in altre... li trascinano quando, per dei motivi magari banali, vanno a creare un proprio seguito. Ma questo succede anche a certi membri che, nella loro superbia indecifrata, perché nemmeno loro a volte se ne rendono conto, si ergono a giudici dei fratelli o addirittura dei ministri, quando noi dobbiamo guardare alla grazia di Dio. Nel Salmo 127, nel versetto 1, Salmo 127, versetto 1, dove Dio dice: se non è l'Eterno a edificare la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. E quanta verità c'è in questo Salmo. L'Apostolo Paolo aveva ben capito questa verità quando scrisse: io ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Quindi il nostro dare buona testimonianza della nostra fede non è mai merito nostro, ma è merito della grazia di Dio che è con noi. Perché non è che una bella mattina ci siamo svegliati di nostra iniziativa per dare questa testimonianza di fede. È stato Dio che per sua grazia ci ha permesso di farlo. Esiste un bellissimo brano musicale che molti di voi sicuramente, se non tutti, conoscete. Un brano musicale che inneggia alla grazia di Dio ed è intitolato in inglese Amazing Grace, in italiano Meravigliosa Grazia. Riassumendo, il testo dice: come è meraviglioso il suono che ha salvato un miserabile come me, come è meravigliosa la voce che ha salvato un miserabile come me. Un tempo ero perso, ma ora sono ritrovato. Ero cieco, ma ora vedo. La grazia ha istruito il mio cuore ad amare Dio, dice questo brano musicale. La grazia allevia le mie paure. La grazia mi fa conoscere Cristo. Molti pensano che la grazia sia sempre e soltanto sotto forma di perdono a seguito di pentimento. Ma quando noi leggiamo o ascoltiamo questo brano musicale, sentiamo che non sempre è così. E questo brano musicale interpreta il nostro sentimento. La grazia non è sempre sotto forma di perdono a seguito di pentimento. Molto più spesso la grazia è un dono senza pentimento iniziale. È un favore, una benedizione scaturita dall'amore che Dio ha verso tutto il suo creato. Infatti, se ci vogliamo pensare bene, l'universo esiste per grazia di Dio. Noi siamo nati per grazia di Dio. Respiriamo per grazia di Dio. E anche la sua santa chiamata è per grazia di Dio. La Bibbia stessa, la legge di Dio stessa, sono per grazia di Dio. Fratelli, ogni cosa buona in questa vita ci è pervenuta per grazia di Dio, senza che noi gliel'avessimo mai chiesto, senza che avessimo mai fatto nulla per meritarcela, senza che avessimo mai fatto nulla, ripeto, per meritarcela, senza che Dio abbia posto delle condizioni, tranne in un solo caso. Qual è questo caso in cui Dio pone una condizione? Dio dona il suo Spirito Santo soltanto a chi si ravvede dei propri peccati Diversamente, egli non elargisce questa grazia così speciale. Perché? Perché lo Spirito Santo è il seme della vita eterna. Perciò Dio dona il suo Spirito Santo soltanto a quelli che hanno fede, a quelli che hanno il cuore contrito, a quelli che tremano alla sua parola e che si sono ravveduti dei propri peccati. Solo in questi casi la grazia è frutto della nostra partecipazione nel disegno di Dio. Vogliamo vedere alcuni esempi di grazia legata al disegno di Dio, legata a quelli che conoscono il disegno di Dio. Prendiamo il caso dell'angelo Gabriele che parlò a Maria e che le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. E di Gesù bambino la scrittura dice che la grazia di Dio era su di lui. Queste sono scritture in Luca 1, versetto 30 e in Luca 2, versetto 40. E perché la grazia di Dio era sul piccolo Gesù? Perché il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, essendo, dice la scrittura nel versetto 40, essendo ripieno di sapienza, di conoscenza. E chi gliel'aveva data questa conoscenza? Come fu possibile? Gesù crebbe ripieno di sapienza perché istruito da sua madre, da Maria, e da suo padre putativo, Giuseppe, i quali tutti e due aspettavano il Messia. E per quale motivo, per esempio, Dio risparmiò Noè e la sua famiglia? Semplicemente perché Noè trovò grazia, trovò favore agli occhi dell'Eterno. Per quale motivo Dio risparmierò anche Lotto e le sue figlie? Perché essi trovarono grazia, misericordia, favore agli occhi di Dio, in Genesi 19, 19 per i vostri appunti. E sono storie che sappiamo. Essi avevano conoscenza della parola di Dio e si sforzavano di viverla al meglio. Ma in tutti gli altri casi, a tutti quelli che non conoscono il disegno di Dio, Dio elargisce una iniziale grazia universale per tutti, senza esigere o porre delle condizioni, perché che ci rendiamo conto o meno, la grazia è sull'intero mondo, che ancora esiste, l'umanità esiste ancora, per grazia di Dio. Vediamo adesso alcuni esempi di grazia senza condizioni. Leggiamo in Luca 6, apriamo la Bibbia in Luca 6, versetto 32. Luca, il Vangelo secondo Luca, capitolo 6, versetto 32. Gesù dice: se amate coloro che vi amano, che merito ne avrete? Perché anche i peccatori amano coloro che li amano. Ma amate i vostri nemici, fate loro del bene, e allora il vostro premio sarà grande e sarete i figli dell'Altissimo, perché egli è benigno verso gli ingrati, ma anche verso i malvagi, non solo verso i buoni, ma anche verso i cattivi. Dio dà grazia a tutti, buoni e cattivi. Beh, qualcuno potrebbe dire: ma se le cose stanno così, dov'è il nostro vantaggio? Dov'è il vantaggio di seguire la via di Dio? Gesù lo ha detto chiaramente: il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, mentre gli ingrati e i malvagi, se non si pentiranno, saranno giudicati nell'ultimo giorno. Nel frattempo però abbiamo potuto godere di questa bontà divina perfino quando, prima di essere chiamati da Dio, gli eravamo nemici ed eravamo peccatori. Quindi amare i nostri nemici, il fare loro del bene, è un necessario atto di grazia nei loro confronti, non solo da parte di Dio, ma anche da parte nostra, che stiamo imparando ad avere il carattere di Dio. Leggendo Apocalisse nel capitolo 12, versetto 9, una scrittura che quasi tutti conosciamo, lì sappiamo che la maggior parte degli esseri umani è ancora oggi sotto il dominio di Satana, però senza averlo scelto da sé. Ed è per questo motivo che Dio usa loro la benignità, quella di non permettere al diavolo di distruggere il mondo del tutto. Sta facendo vivere all'umanità un'esperienza, la stessa esperienza del figlio prodigo. La misericordia è un aspetto fondamentale della grazia senza condizioni. Vediamo un altro importante esempio di grazia senza condizioni. Perché Dio scelse Giacobbe e non Esaù? Ve la siete mai fatta questa domanda? Perché Dio scelse Israele e non scelse, non so, un altro popolo quando fece il primo patto? Dio scelse Giacobbe non perché Giacobbe fosse perfetto. Basta pensare che aveva truffato suo padre e suo fratello Esaù. Eppure Dio lo scelse per il suo disegno. Leggiamo in Romani 9, versetti da 6 a 7, apriamoli per favore. Apriamo la nostra Bibbia in Romani, capitolo 9, nei versetti da 6 a 7, dove è scritto che non tutti quelli che sono di Israele sono veri israeliti. E neppure perché sono progenie di Abramo sono tutti figli di Abramo, ma in Isacco ti sarà nominata una progenie. Non dimentichiamo che Isacco fu per volontà di Dio, non per volontà né di Sara né di suo padre Abramo. Isacco è frutto della volontà, del miracolo di Dio, della grazia di Dio. Cosa significano queste parole che abbiamo appena letto? Significa e ci fanno concludere che oggi l'Israele di Dio è composto di persone che hanno la stessa fede di Abramo, indipendentemente dalla razza. Secondo, ci fanno concludere che Dio ha libertà assoluta di elargire la sua grazia a chi vuole, perché lui è il datore della vita. E terzo, ci fa concludere che Isacco e Giacobbe furono scelti per volontà divina e non per meriti personali, ma per la realizzazione del disegno di Dio. Continuiamo a leggere Romani 9, però nel versetto 8, dove dice: non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa di Dio sono considerati come progenie. Quindi ripeto, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come progenie. Questa fu infatti la parola della promessa nel versetto 9. In questo tempo ritornerò e Sara avrà un figlio. E non solo questo, ma anche Rebecca concepì da un solo uomo, Isacco nostro padre. Infatti, quando non erano ancora nati i figli e non avevano fatto alcun bene o male affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo l'elezione e non a motivo delle opere umane, ma per colui che chiama, cosa le fu detto? Le fu detto: il maggiore servirà al minore. E come sta scritto: io ho amato Giacobbe più di Esaù. E chi può giudicare Dio in questo? Sempre i Romani, sempre nel capitolo 9, questa volta nel versetto 14, dice: che diremo dunque? C'è ingiustizia presso Dio? Così non sia. Egli dice infatti a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. La conclusione, dice, è che non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma dipende tutto da Dio che fa misericordia. L'Apostolo Paolo scrisse questo chiarimento per quale motivo? Perché i suoi connazionali giudei erano convinti di essere stati prescelti come popolo di Dio per i loro meriti personali. La storia dimostra tutto il contrario. Invece Dio scelse Giacobbe non perché questi aveva fatto del bene, ma affinché la promessa di Dio fatta ad Abramo generazioni prima si realizzasse secondo la chiamata di Dio e non a motivo delle opere umane di Giacobbe. Ora, chi ha letto il nostro opuscolo sulle feste bibliche sa che Dio ha un disegno ben preciso per la salvezza dell'umanità, a cominciare dalla sua Chiesa mediante il suo figliolo Gesù Cristo. Ora vediamo un altro esempio di grazia senza condizioni. Per quale motivo Dio scelse i figli di Israele e non gli altri popoli? Gli israeliti erano forse una razza superiore? Sono forse una razza superiore? Molti pensano che quando incontrano un ebreo solo perché finalmente crede in Gesù, dice: beh, allora andiamo alla fonte, questo ebreo deve essere il cristiano di prima categoria. E noi che siamo gentili, siamo cristiani, siamo cugini, oppure fratellastri, non siamo come loro. Tutto sbagliato. Non erano e non sono di razza superiore. L'umanità aveva bisogno di vedere un modello di nazione da imitare. Perciò Dio scelse come suo popolo gli israeliti, non perché erano superiori, ma perché erano i discendenti del patriarca Abramo, al quale egli aveva fatto la promessa 430 anni prima. Li scelse quando erano un popolo debole, schiavo in Egitto. Li liberò dalla schiavitù e non volevano nemmeno essere liberati. Ma lui li liberò dalla schiavitù e li condusse nella terra promessa, la loro seconda generazione, perché quelli della prima generazione volevano tornare in Egitto. Quindi non per le loro qualità umane, ma per la misericordia e per l'amore di Dio, per la grazia di Dio. La grazia di Dio è uno dei doni divini più fraintesi e abusati. Tanto abusati che alcuni ci hanno accusati di essere legalisti e quelli che ci accusano e ci fanno questa accusa in realtà non hanno la più pallida idea di che cosa significa legalismo. Il legalismo ebraico soprattutto non ha nulla a che vedere con la legge spirituale o con i comandamenti spirituali di Dio. Molti predicatori insegnano erroneamente che la grazia e la legge di Dio non possono stare insieme. Questo è falso, perché la verità è che l'una non esclude l'altra. La legge e la grazia hanno scopi ed effetti diversi, ma sono strettamente legati fra di loro, come vedremo tra poco. Papa Francesco, chiamo in causa lui, semplicemente non per puntare il dito, ma perché ha recentemente affermato che i comandamenti non sono assoluti, che la loro funzione è relativamente limitata nel tempo e conducono all'incontro con Gesù Cristo, il quale ci giustifica gratuitamente. Francesco ha detto forse una verità? Assolutamente no. E lo dico perché lui un domani, se Dio vuole che ascolti questo messaggio, capisca l'errore in cui è caduto. In una sola frase, Francesco, hai detto due menzogne. La prima menzogna è quando tu dici che i comandamenti non sono assoluti, ma relativi, quindi facoltativi. L'altra tua menzogna sta nell'omettere la parte finale della scrittura per nascondere, spero non volutamente, ma tu hai nascosto il come e il quando noi peccatori siamo realmente giustificati gratuitamente. Ma la parola di Dio, e ti invito a leggerla e ti invito a proferire al mondo intero quando parli al mondo intero, perché il mondo intero ti ascolta, sforzati di completare le parole di Dio, la scrittura di Dio, la quale specifica in modo chiaro in Romani 3, versetto 24, che noi sì siamo giustificati gratuitamente per la grazia di Dio, però hai mancato di dire che siamo salvati gratuitamente per la grazia di Dio mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Noi siamo giustificati gratuitamente, ma mediante la redenzione che è in Gesù Cristo. E questo tu non puoi omettere di dirlo, perché essere giustificati gratuitamente, dire solo questo, ma da chi? E come? Quando? Non lo hai detto. Che cos'è esattamente la redenzione in Cristo Gesù? Questo dovevi dire. Che cos'è esattamente la redenzione in Cristo Gesù? Ecco, la redenzione in Cristo, essere redenti in Cristo, non significa non tener più conto dei comandamenti di Dio, che sono invece assoluti ed eterni, non relativi. Essere redenti in Cristo significa essere salvati dalla morte eterna a seguito del ravvedimento dei nostri peccati e del perdono di Dio in vista della nostra fede nel sacrificio di Cristo. La vita eterna è certamente un dono gratuito, una giustificazione gratuita, ma solo Lui ci fa questo dono gratuitamente, ma solo se Dio ci reputa degni di ricevere tale dono in vista del nostro sincero e pieno ravvedimento. Perché se io apro e anche tu apri la porta di casa tua gratuitamente, ma gliela apri a chi tu reputi degno di poter ricevere la tua ospitalità. Quindi non confondiamo le carte in tavola. Noi quindi siamo giustificati gratuitamente per la nostra fede in Cristo. Noi quindi siamo giustificati gratuitamente da parte di Dio per la nostra fede in Cristo. Ma che cosa succede se tradiamo questa fede? Beh, Dio stesso lo dice attraverso l'Apostolo Paolo nella lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetti da 26 a 29. Ed è spiegato ciò molto chiaramente. Apriamo in Ebrei capitolo 10. Dice, infatti, se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, cioè se scegliamo il peccato come sistema di vita, non sta parlando qui di un errore involontario, oppure di un periodo in cui noi ci troviamo un po' in difficoltà, non perché abbiamo abbandonato la via di Dio, ma involontariamente. Quindi parliamo che se noi abbandoniamo la via di Dio come e scegliamo un sistema di vita peccaminoso, dice non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. E chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Quale peggiore castigo, pensate voi, merita colui che ha calpestato il Figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato e ha oltraggiato lo Spirito della grazia? Quindi la legge di Mosè è qui scritta nella traduzione in modo improprio, perché non è una legge quella preposizione di, è come se fosse Mosè che se l'è inventata. In realtà il versetto 28 dice chiunque trasgredisce la legge che Dio dette a Mosè muore senza misericordia. E quindi qui non sta abolendo la legge di Mosè, ma dice se noi trasgrediamo la legge spirituale che Dio ha dato a Mosè, muore senza misericordia. Noi moriamo già spiritualmente quando siamo vanitosi, oppure ci riempiamo di superbia, oppure quando rubiamo o abbiamo sentimenti di odio. Noi spiritualmente già moriamo e siamo anche accusabili quando i nostri pensieri peccaminosi determinano delle azioni. Quindi dice: quale peggiore castigo pensate voi merita colui che ha calpestato il Figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato ed ha oltraggiato lo Spirito della grazia? Lo Spirito della grazia dice: tu meriti la morte, su di te pende la morte eterna, ma io pago al posto tuo e ti rendo libero e ti rendo beneficiario di un'eredità futura che sarà la risurrezione dai morti. Questo è lo Spirito della grazia. Questo forse mi autorizza a tornare a peccare, a trasgredire la legge che Dio ha dato a Mosè. Noi vediamo qui in questi versetti 28 e 29 che sia la legge che Dio ha dato a Mosè, la legge spirituale, non certo la legge dei sacrifici, ecco che la verità qui è chiara, diventa chiara, spero. Noi siamo giustificati gratuitamente da Dio, è vero, ma a condizione che non oltraggiamo la grazia di Dio peccando di proposito, ignorando la legge di Dio. Quindi la tua frase, Francesco, è ispirata dal demonio perché vuol far credere che siamo giustificati in ogni caso, pur peccando volontariamente. Ed è per questo che hai detto: chi sono io per giudicare? Non hai detto però che Dio giudica e che noi dobbiamo temere il giudizio di Dio. Il demonio sappiamo che ha ingannato non soltanto il mondo cattolico, sta ingannando anche quasi tutto il mondo protestante, mediante falsi predicatori che pullulano nel web, i quali asseriscono che la venuta di Gesù Cristo ha posto fine alla legge spirituale di Dio e che adesso siamo sotto la grazia e quindi, secondo loro, non più obbligati a rispettare la legge spirituale di Dio. La chiamano la legge mosaica, come se l'avesse inventata Mosè. Questi falsi predicatori hanno portato gran parte del mondo cristiano a vivere nel peccato. Basta guardarci attorno e vedere il mondo che stanno trasformando il cristianesimo proprio in un peccato vivente. E quindi, quando questo attuale mondo cristiano che vive nel peccato, perché lo fa? Perché il non essere sotto la legge non significa affatto che la legge di Dio non esiste più e che siamo liberi di trasgredirla. Non essere sotto la legge significa semplicemente che la legge non ha alcun motivo di giudicarci dal momento che siamo sinceramente pentiti dei nostri peccati e che Dio ci ha perdonato, ci ha graziati. E questo è il vero significato di essere sotto la grazia e non più sotto la legge. Ma se ignoriamo i comandamenti, inevitabilmente li trasgrediamo e cadiamo di nuovo sotto il giudizio e la condanna della legge, come abbiamo già letto in Ebrei 10. Prima ho detto che la legge e la grazia di Dio hanno scopi diversi, ma sono strettamente legati e interagiscono fra di loro. Lo scopo della legge spirituale, molti di voi spero già avrete capito questo, non è quello di giustificarci. Non è questo lo scopo della legge. Lo scopo della legge è quello di farci conoscere i nostri peccati, dai quali siamo chiamati a ravvederci, come scritto in Romani 7 nel versetto 7. Che diremo dunque? Che la legge è peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti io non avrei conosciuta la concupiscenza, la bramosia, la lussuria, se la legge non avesse detto non concupire. Il peccato, invece, presa occasione nella mia mente da questo comandamento, ha prodotto in me ogni concupiscenza, dice Paolo, perché senza la consapevolezza dell'esistenza della legge, il peccato è morto. Tu acquisisci consapevolezza del tuo peccato solo quando scopri e riconosci l'esistenza della legge spirituale di Dio, in particolare i 10 comandamenti, di cui il sabato e le feste bibliche fanno parte del quarto comandamento. Altrimenti è un'illusione ritenerti graziato o giustificato se ti ostini a peccare trasgredendo la legge di Dio. La legge non ha la funzione di giustificare. Serve però a due cose importantissime: a farci conoscere sì il peccato che ci separa da Dio e a farci conoscere la via della santificazione che conduce alla vita eterna e quindi anche a Dio. Andiamo in Matteo capitolo 19. In Matteo 19, dal versetto 16 e 17, una scrittura che molti di voi già conoscete, un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù gli rispose: Perché mi interroghi a ciò che è buono? Uno solo è buono, ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quindi i comandamenti di Dio sono perfetti ed esprimono il carattere santo e perfetto di Dio. È vero. Per questo dice osserva i comandamenti, per questo Gesù ci esorta ad essere perfetti come il Padre nostro che nei cieli. Ora il problema è che siamo ancora imperfetti e che dobbiamo anelare, dobbiamo camminare verso la perfezione, non dobbiamo mai fermarci. Quindi non è una sfida verso l'alto, ma è una sfida verso, è una maratona, non è un salire verso un monte, verso la vetta di un monte, ma è un correre tutti insieme, ciascuno secondo la propria forza, la propria velocità, secondo i propri tempi di ciascuno, ma andiamo verso la maratona. Quindi anche se qualcuno arriva alla fine, l'importante è che quel qualcuno arrivi. Il problema è che noi non siamo perfetti come il carattere santo e perfetto di Dio. Nonostante il nostro impegno personale, nessuno di noi riesce ad osservare i comandamenti pienamente nello spirito di Dio. Perché se mai arrivassimo, o qualcuno di noi arrivasse al punto di dire finalmente io osservo i comandamenti di Dio pienamente nello spirito di Dio, è come se dicesse non ho più bisogno del sacrificio di Cristo, quindi non sono più un peccatore. Ma noi moriremo peccatori e noi moriremo sempre con il bisogno del sacrificio di Cristo, per non dire della grazia di Dio. Questa è la precisa ragione per cui abbiamo bisogno di essere giustificati da Dio mediante la nostra fede nel sacrificio di Cristo, il quale ci giustifica, Lui ci giustifica gratuitamente dai nostri errori involontari, se sono involontari, e ci riscatterà dalla morte eterna mediante la risurrezione nell'ultimo giorno, non subito dopo la morte, ma nell'ultimo giorno del suo disegno. Quindi in Galati 2, scrivete in Galati 2, versetto 17, l'Apostolo Paolo chiede: possiamo essere giustificati se viviamo, cioè se continuiamo di proposito nel peccato? Quella è la risposta che Dio fa dire all'Apostolo Paolo: così non sia. Possiamo essere giustificati se viviamo nel peccato? Così non sia. Ora è chiaro che a volte commettiamo errori, scivoliamo nel peccato, per debolezza, non di proposito. Nessuno di noi abbandona la via di Dio di proposito. Se scivoliamo, dobbiamo pentirci e andare a Dio in preghiera, il quale ci perdona, ci giustifica gratuitamente, donandoci la sua grazia. Come dice il Salmo 103, versetto 8, l'Eterno è pietoso, lento all'ira e di grande benignità. Nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo, capitolo 1, versetto 9, seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 1, versetto 9, Paolo scrive che Dio ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non in base alle nostre opere umane, ma secondo il suo scopo e la sua grazia che ci è stata data in Cristo Gesù prima dell'inizio dei tempi. Ed è per questo motivo la grazia di Dio è davvero stupefacente, fratelli e sorelle. La grazia di Dio è inestimabile. Questo sabato ho scelto il tema della grazia per far capire ai nostri detrattori, ma anche per aiutare un po' tutti noi, specialmente i nuovi, che il nostro continuo esortare a mettere in pratica i comandamenti di Dio non è affatto in conflitto con la grazia di Dio. Il disegno di Dio ha inizio e si completa con la grazia di Dio, e all'interno di questo inizio e di questo completamento ci sono i comandamenti di Dio. Difatti l'universo esiste per grazia di Dio. Noi stessi esistiamo per grazia di Dio. Respiriamo e siamo coscienti per grazia di Dio. La Bibbia e la legge sono per grazia di Dio. La santa chiamata è per grazia di Dio. Il dono dello Spirito è per grazia di Dio. Siamo salvati. La vita eterna per grazia di Dio. In conclusione, fratelli e sorelle, in 50 anni che sono nella Chiesa, noi abbiamo sempre creduto nella grazia di Dio, oltre che ai comandamenti, e l'abbiamo sempre insegnata assieme all'importanza di onorarla. Come? Osservando tutti i comandamenti di Dio. Ecco, la grazia serve, la grazia è un dono, ma i comandamenti servono a onorarla. La grazia è un dono, una benignità di Dio. Non possiamo generarla da noi stessi. Di nostro possiamo solo riceverla, possiamo solo tenerla oppure perderla. Come? Peccando volontariamente. La grazia è come un seme che Dio pianta nella nostra vita e spetta a noi onorarla, farla germogliare e portare frutto anche nella vita degli altri, dando un buon esempio. Quando ci sentiamo abbattuti e deboli, andiamo in preghiera a Dio, che ci giustificherà gratuitamente mediante la sua grazia. Spesso ricordo il bellissimo brano che inneggia la grazia di Dio, meravigliosa grazia, amazing grace. Vi ricordate quello che ho detto all'inizio del sermone? Dice com'è meravigliosa la voce che ha salvato un miserabile come me. Un tempo ero perso, ma ora sono ritrovato. Ero cieco, ma ora vedo. Il mio cuore è stato istruito ad amare Dio dalla sua stessa grazia. E la grazia di Dio allevia tutte le mie paure e mi fa camminare con Cristo. A Dio appartiene sempre la gloria, la grandezza e il potere di salvaguardarci e di risollevarci da ogni caduta mediante la sua meravigliosa grazia. Fratelli e sorelle, la grazia di Dio sia sempre con voi, con tutti voi. Con queste parole vi ringrazio dell'ascolto. È stato veramente bello anche questo sabato essere in comunione con Cristo e con voi tutti, sia presenti e geograficamente lontani, ma spiritualmente vicini. Quindi arrivederci al prossimo sabato.